considera l'armadillo.
Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento il nostro ospite di oggi, ma prima fatemi dare una buona notizia. Ci arriva dall'associazione Essere Animali, che si era costituita parte civile in questo processo. Si tratta di una condanna per maltrattamenti di animali rivolta a titolari e un dipendente di un allevamento intensivo di suini. Nel settembre del 2020 l'associazione Essere Animali aveva divulgato una serie di documentazioni, di immagini, di maltrattamenti veramente ignobili nei confronti di maiali di questo allevamento intensivo. Ma comunque su questo tema torneremo. Sta di fatto che sono stati condannati sia un lavoratore che il socio amministratore. Sono peraltro sospesi per 6 mesi dall'attività di trasporto, commercio e allevamento di animali. Insomma, è al di là dell'entità della condanna, è sicuramente una sentenza storica da questo punto di vista. Il tutto è avvenuto al Tribunale di Reggio Emilia. Ma ci torneremo, come sempre il lavoro di Essere Animali è prezioso, proprio come denuncia di quello che accade nei luoghi che noi non vediamo, che sono nascosti ai nostri occhi, ma che sono luoghi infiniti di sofferenza per milioni, veramente milioni di animali. Sempre a proposito di tribunali e di vicende giudiziarie, vi dicevo ieri che il processo per l'uccisione dell'orsa marena è tornata da capo, diciamo così. Quello che dice il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è che la vicenda legata all'uccisione di Amarena non riguarda solo l'accertamento di responsabilità individuali, ma tocca un tema più ampio e profondo: il valore della convivenza tra persone e fauna selvatica. Tema fondamentale che appunto noi armadilli cerchiamo di affrontare da varie angolazioni. E a questo proposito ecco qui svelo chi è il nostro ospite di oggi, che è un amico di Considera l'Armadillo, che salutiamo con affetto. Parlo di Piero Milani del Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso di Modena. Buongiorno Piero.
Buongiorno anche a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie mille.
Figurati.
Devo dire che è veramente un successo quello che ha ottenuto la situazione sull'allevamento intensivo e spero che sia un precedente da estendere.
Anche
noi eravamo costituiti parte civile nel processo giù di Amarena,
sì.
Ma non demordiamo e continuiamo la nostra opera, perché sicuramente deve essere un monito per chi ha queste intenzioni praticamente blasfeme.
Senti Piero Milani, allora non tutti conoscono il pazzesco lavoro che fate col vostro centro Fauna Selvatica il Petit Rosso a Modena e nelle zone limitrofe, ci racconti che cos'è la vostra attività.
La nostra attività è nata subito nel 2000, è nata per soccorrere, curare e riabilitare gli animali selvatici feriti in difficoltà, però abbiamo visto che l'esigenza va molto più in là, perché già adesso, anche l'anno scorso, collaboriamo con tanti centri di recupero a livello europeo per dare una sistemazione anche a quegli animali che non possono essere reinseriti e dare un'alternativa a quello che potrebbe essere l'eutanasia.
Certo.
Insomma, questo ci ha portato anche ad ampliarci, perché ormai siamo diventati 10 ettari, a primavera inauguriamo 20.000 metri nuovi, che ringrazio le istituzioni che credono appunto in questo enorme lavoro e nell'esigenza di questa opera, capito, che si fa a fianco delle istituzioni, ma di migliaia di cittadini.
Senti, le emergenze di questo periodo, voglio dire, c'è stato una bella ondata di freddo che ci sta, l'inverno si è ben inteso, però insomma le temperature si sono molto abbassate per un tempo un po' più lungo del solito, diciamo. Avete dovuto affrontare emergenze particolari?
Guarda, purtroppo sì, sono emergenze particolari, perché anche gli animali sono molto disorientati, solamente che noi andiamo a casa, se c'è freddo accendiamo il camino o lo spegniamo, accendiamo il riscaldamento, ci mettiamo il cappotto. Gli animali invece fanno fatica, perché purtroppo abbiamo avuto delle schiuse di germani,
sì.
E naturalmente, perché a novembre eravamo primavera, capito? E loro dunque hanno iniziato a covare e si sono chiuse. Naturalmente, se non venivano recuperate, sicuramente andavano verso morte certa gli anatroccoli appena usciti dal nido. E dunque abbiamo tantissimi di questi episodi in cui gli animali selvatici non sanno se iniziare l'opera di corteggiamento e fare il nido o continuare appunto a stringere i denti col freddo.
Senti, dicevi ad esempio in questo caso parli di germani, quindi volatili,
sì,
in sostanza,
sì.
Ma voi siete costantemente attivi e chiamati nelle situazioni più anche difficili, proprio nella gestione, ad esempio sugli ungulati, insomma molto spesso vi capita di intervenire anche con i vigili del fuoco, piuttosto che insomma con altre strutture per salvare questi animali.
Sì, perché devo dire che anche i vigili del fuoco è un'istituzione splendida, che vanno oltre al loro dovere e anche con gli animali hanno un occhio di riguardo. Questo ci porta a veramente a collaborare sempre più spesso con loro, perché il risultato è sempre positivo. Poi è vero, altre volte dobbiamo operiamo da soli, ma anche perché ci sono molti incidenti stradali, perché la rete stradale italiana è una tra le peggiori che ci sia. E dunque è naturale, perché diventano delle barriere e
certo.
Come dico sempre, bisognerebbe sempre pensare a fargli dei passaggi, come pensano e realizzano in tutta Europa tranne che in Italia. In Italia si è rimasti dietro, anzi stiamo facendo passi indietro, perché non crediamo che su questo pianeta dobbiamo convivere con gli animali, o li pensiamo essere inferiori, invece no, assolutamente, sono esseri che non sono assolutamente inferiori a noi, sono esseri che senza di loro l'umanità sparirebbe, anche se alcuni non ci credono, ma già allora, figuriamoci, se sparissero le api faremo presto a sparire, e quello che sta succedendo alle api anche in questo momento qua, e infatti anche questa opera abbiamo iniziato a fare, recupero degli sciami che si spostano per evitare che vengano uccise, li andiamo a recuperare noi e poi dopo li mettiamo dentro delle armi. E dunque insomma il lavoro è veramente sempre in aumento è a 360 gradi.
Senti, Piero Milani, una delle cose per cui insomma io stimo tantissimo il tuo, il vostro lavoro, oltre che il concreto fisico proprio aiuto agli animali in difficoltà, è sicuramente quello del lavoro di sensibilizzazione che voi fate con chi incontrate, cioè un lavoro prezioso sia con le scuole che con varie situazioni. Questa attività c'è anche durante l'inverno?
Oh, c'è sempre durante tutto l'anno, perché ci sono delle emergenze, ma non le chiamerei neanche delle emergenze, bisogna contrastare spesso e volentieri false notizie che vogliono buttare cattiva luce alla fauna selvatica, e in questi anni devo dire che ci sono proprio dei lavori, dei sotterfugi machiavellici per far vedere che insomma la fauna selvatica è il male di questo momento qua, e invece la fauna selvatica non è assolutamente il male. Il male è l'uomo che non riconosce le proprie responsabilità, mette in difficoltà sia gli altri uomini che la fauna selvatica e tutto l'ambiente.
Senti Piero Milani, io ci sto girando intorno, ma naturalmente uno dei grandi imputati, uso molte virgolette, chi ascolta questa trasmissione sa che le virgolette sono di casa, tra virgolette, appunto, è il lupo, che sappiamo vivere una stagione di enorme attenzione mediatica, che non sempre è meritata, anche perché insomma è una delle cose che io dico spesso: la comunicazione, e qui faccio un mea culpa dal punto di vista giornalistico, insomma la comunicazione dal punto di vista giornalistico è molto spesso allarmistica e assolutamente squilibrata. Questo non vuol dire negare i conflitti possibili tra lupi e animale uomo, vuol dire però trattarlo con la giusta ottica.
Certo, allora premetto, non tutti i giornalisti sono uguali, perché abbiamo dei giornalisti che capiscono e sanno entrare nel pezzo, poi ci sono quelli che non si capisce perché hanno studiato il giornalismo, che sputano senza sapere neanche le cose, perché va di moda a gridare al lupo al lupo. Poi questo clima qua viene ancora peggiorato da quei politici che oramai sono alla deriva con un basso elettorato, che cercano e sfruttano le persone semplici o quantomeno emotive per poter dire che loro risolveranno il problema. Ma mi dispiace proprio che queste persone avranno delle grosse delusioni, perché tutti i metodi che loro, questi, stanno pensando, facendo serate fobiche contro i lupi, non portano a nulla, perché loro vogliono seguire delle strade che in Europa stanno già smettendo, perché hanno visto che non portano a nulla. Per esempio la Francia ha cominciato a chiudere la caccia al lupo, la Norvegia, che è stata la prima, ha già chiuso la caccia al lupo, la Svizzera si sta accorgendo che la caccia al lupo ha portato solo che cosa? Un aumento delle prenotazioni e un moltiplicarsi delle cucciolate dei lupi. Pertanto stanno pensando che non è proprio la strada
che
giusta.
Non è quella che si è imboccata, non è la strada giusta. Ricordiamo che l'Europa
sarebbe quella di dire esattamente le cose come stanno, e dire che il problema non è il lupo, ma il problema è trovare il sistema per dissuadere certi contrasti. Okay? Sì. Noi per esempio l'abbiamo assolutamente sollevato in questo periodo qua, e è stato dimostrato. Abbiamo iniziato a vedere Roma che è arrivato a cinghiali perché c'erano i rifiuti per strada.
Certo.
Ma che cos'erano? Non era il problema i cinghiali, erano i rifiuti. E dunque è la stessa cosa, abbiamo iniziato la raccolta differenziata che lasciamo fuori l'organico o altro dal nostro cancelletto. E naturalmente il gabbiano ti distrugge il sacchetto, la volpe e arriva il lupo. E così. È naturale che vengono vicine le città, ma non è una responsabilità loro, è una responsabilità nostra.
Certo.
Sbagliamo certe procedure, capito? Ma vogliamo far vedere che il problema è il lupo. E allora incominciamo a pensare a cosa. L'ISPRA ha fatto questo protocollo sugli animali abituati all'uomo, quelle cose lì, e insomma, e poi ha iniziato a fare il numero di prelievi per regione, tenendo presente, loro dicono, e io ho dei grossi dubbi, perché se noi pensiamo che in Emilia-Romagna, in 5-6 province, abbiamo recuperato nell'anno 2025 circa una cinquantina di lupi morti investiti.
Sì.
Il prelievo prevede 22 morti in Emilia Romagna, 22 esemplari di lupo in Emilia Romagna. Loro dicono che tengono conto anche del bracconaggio, ma come fai a tenere conto del bracconaggio che è un fenomeno sommerso? Come fai a dare una stima a questi dati qua? Insomma,
sì.
Vedo e mi dispiace la poca attendibilità di queste cose, ma naturalmente, essendo un organo di un ministero,
certo,
di un governo che sta facendo di tutto per fare la soluzione finale per la fauna selvatica, insomma, non mi meraviglio più di niente.
Certo, senti, Piero Milani, tu mi hai mandato, mentre insomma preparavamo questo appuntamento di oggi, ad esempio, una lucandina di un incontro che si svolge giovedì domani sera, che è, come dire, sembra il manifesto di quello che è l'orrore della comunicazione. Cerchiamo di renderlo ai nostri ascoltatori. La locandina ha un'immagine che è praticamente un nucleo familiare, padre, madre, tre bambini, addirittura questi sono fuori norma rispetto all'Italia dove non si... questi hanno addirittura tre bambini, ma buono. Un cane, un cagnolino, adesso non vedo se c'è anche un gatto, un pappagallo, qualcun altro, ma non è questo importante, sono in una gabbia e intorno a loro ci sono la bellezza di cinque lupi nel classico, nella classica immagine del lupo famelico, quello con la bava,
certo,
no? Quello...
Dio, se non la mettono così.
Certo.
Sai, in passato che cosa facevano quando dicevano che i comuni che mangiavano i bambini? Facevano, sì, vedere appunto questi cattivi col bambino in mano, sanguinante, che stavano per fare... Cioè, siamo rientrati, sì, in quell'epoca lì.
Certo, e peraltro, scusami, non ho finito, il titolo della serata che si svolgerà domani sera a Rimini è Il lupo in casa, a caratteri cubitali. Capite che quando questo è l'approccio, forse si alimenta quella che per certi è, come dire, la visione del lupo cattivo, non solo di Cappuccetto Rosso, insomma, ma del lupo.
Ma è quello che si vuole fare. Difatti scaricano foto da internet perché fanno fatica a scaricarle, perché il lupo di solito sta a 500-600 metri, e scaricano foto del lupo rabbioso con la bava e con il sporco di sangue, per fare sì che questo la gente, le menti semplici, diciamo, come diceva un comico, credano a tutto. Cioè, capito? E allora loro fanno leva su quelle persone lì, capito? Non possono far leva su chi sa che cos'è l'argomento. E qui diciamo che chi avrebbe dovuto farlo lo fa sempre troppo poco. Lascia correre troppo poco, perché anche gli allevatori li stanno prendendo in giro con queste cose qua, perché gli allevatori vorrebbero solo trovare il metodo per non essere non avere le predazioni. I metodi ci sono, ok, non tutte le regioni le pubblicizzano, ma ci sono. E dunque ci si fanno degli incontri, si fanno degli incontri con gli allevatori, si fanno degli incontri con gli agricoltori, si fanno gli incontri con la gente, dicendo che il cane va tenuto al guinzaglio, perché certo. Se no lui, essendo anche piccolo o grande, è ritenuto un predatore, è dentro a un territorio di predatori. Ma sicuramente se noi togliamo i rifiuti dalle strade, i lupi, le volpi, gli animali selvatici tornano nel loro habitat, anche se ristretto, perché gliel'abbiamo massacrato con la cimetica.
Certo.
Però gli animali selvatici non hanno niente che vogliono spartire con l'uomo. Cioè l'uomo sanno che è un problema, pertanto stanno lontani. E dunque, assolutamente, non crediamo sempre a tutte queste cose sul lupo, perché abbiamo dei problemi ben più seri. Perché, vedete, abbiamo, loro dicono, quando c'è, c'è il lupo, ma il bambino, rischia il bambino di qua e di là. Ma ragazzi, ma noi abbiamo una lista lunghissima di bambini feriti durante, mentre ci sono durante un percorso di caccia. Escursionisti, ne abbiamo. Cioè, quello di Cesena di qualche anno fa ci siamo dimenticati, ma la gente è terrorizzata, in famiglia, dentro casa sua, si sono accorti sotto il tavolo in cucina. Mi sembra di vedere quella gabbia che mi stavi descrivendo prima, ma intorno non c'erano i lupi, c'erano della gente con il fucile che andava a caccia, che naturalmente sono scappati tutti. E lì trovate le interviste dove volete.
Senti, Piero Milani del Petirosso, ascoltami, noi sappiamo che purtroppo l'Europa ha dato il via a quel declassamento del lupo da specie superprotetta, diciamo così, ha allentato e l'ha passato alla protezione. Questa è a livello europeo, poi ogni Stato deve ratificare o meno questo tipo di decisione. Noi sappiamo che, lo dicevi anche tu, in Italia purtroppo questo governo è sicuramente uno dei più avversi, mi viene da dire, ma da tutti i punti di vista la fauna selvatica, impressionante, cioè hanno con la quantità di questioni che ci sono in Italia e nel mondo, c'è una dedizione, un'attenzione, uno spreco di tempo, energia e pensiero relativo a come diavolo incatenare la fauna selvatica, respingerla, limitare ancora di più il loro territorio, che fa paura. E ancora una volta questa mano larga rispetto al mondo venatorio che noi sappiamo essere responsabile di grandissime, mi spiace, io tutte le volte mi faccio dei nemici, ma che vi devo dire, responsabilità. Questo mito del cacciatore buono che ama la natura ed è un baluardo per il territorio, secondo me è veramente una visione forse ottocentesca, ma neanche allora. Quindi insomma il lupo sta inguaiato comunque.
No, il lupo, finché ci sono le persone che capiscono, guarda solo la Fondazione Cappellino, 170.000 firme raccolte per contrastare il nuovo DDL voluto dalle associazioni agricole, in testa la Coldiretti, perché con il nuovo decreto 10 c'è questa cosa qua, e insomma è un decreto che vuole modificare la legge 157, ma che ci pone e ci espone a livello europeo a delle nuove sanzioni, perché noi paghiamo milioni, 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 tutti i cittadini, sanzioni perché non rispettiamo quelle direttive che sono europee. Pertanto, cari amici ascoltatori, voi con quei soldi lì ci andreste un fine settimana al mare gratuitamente. E invece paghiamo sempre tante sanzioni all'Europa per i piani venatori che facciamo, che vanno in contrasto sia con le specie cacciabili che con certi prelievi a livello europeo. Pertanto, insomma, queste cose qua non vengono dette, c'è l'interesse di non dirlo, però insomma è così. Difatti, anche col DDL, dove hanno messo tante specie cacciabili protette a livello europeo, insomma, anche lì c'è qualche ministro che ha detto: guardate che ci mettete in difficoltà con l'Europa. Ma torniamo sul lupo. Il lupo, gli hanno abbassato il grado di protezione, ma è sempre protetto. È sempre, rimane protetto, non è che io domani vado e gli sparo, assolutamente. è sempre protetto, chi sbaglia pagherà e soprattutto teniamo presente una cosa, il problema grosso del lupo è il bracconaggio, in Italia il bracconaggio è fiorente e come ho detto poco tempo fa in un'altra trasmissione, purtroppo gli organi di vigilanza sono stati messi proprio ai minimi storici.
Questo è un altro dei grandi problemi perché seppure ci sono leggi che tutelano e via di seguito, se poi non c'è chi controlla la situazione diventa drammatica e noi qui risaliamo ancora allo scioglimento del corpo forestale e ai carabinieri forestali che fanno un egregio lavoro, ma poveretti, insomma, sono veramente
operati di lavoro, certo, come le polizie provinciali e quant'altro. E dunque il problema grosso è, non è il grado di protezione così, perché vedete, anche quando era super protetto, c'era chi si prendeva la briga di impiccarlo, scuoiarlo e metterlo in bella vista. Dunque, di cosa parliamo? Noi dobbiamo trovare il modo, e anche le associazioni degli allevatori e le altre associazioni di categoria, di riuscire a stare tutti insieme, collaborare tutti insieme, in modo che non ci sia più la testa calda che dice adesso ci penso io e inizia a buttare bottoni avvelenati, inizia a sparare dalla finestra e così. Cioè, capito? Non va fatto è incrementare queste fobie sbagliate e soprattutto false alle persone, in modo che dopo si sentono spinte a doversi arrangiare.
Certamente.
Pertanto, rimaniamo, stiamo coi piedi per terra, cerchiamo di trovare, perché nelle guerre, qui mi rivolgo a tutti, nelle guerre i caduti sono da entrambe le parti, sia che abbiano ragione o no. Pertanto sappiate che fare delle guerre non serve a niente. E io penso che ognuno debba iniziare a pensare con la sua testa e non credere a tutte quelle fandonie che stanno scrivendo e dicendo.
Certo, e peraltro ricordiamoci che siamo in un mondo che di guerre ne ha veramente più che a sufficienza, veramente troppe. Piero Milani,
all'inizio, purtroppo.
Piero Milani, grazie come sempre per essere stato con noi, grazie al lavoro del Centro Fauna Selvatica Il Petti Rosso in provincia di Modena, a Modena, che per il suo lavoro, un grande abbraccio, come sempre teniamoci in contatto, teniamoci vicini vicini, d'accordo?
Sicuramente, grazie mille a tutti.
Un abbraccio, ciao.
Grazie.
Salutiamo Piero Milani, Centro Fauna Selvatica Il Petti Rosso, ringrazio Ambra che ha scritto ad armadillo @radiopopolare.it a proposito del falco pescatore in Sardegna, ma ne parleremo. Intanto un abbraccio, un saluto da Cecilia Di Lieto, che vi ricorda sempre appunto l'indirizzo @radiopopolare.it e le pagine social Facebook e Instagram. Ieri ho detto che oggi ci sarebbero state le stelle e invece domani, ho sbagliato il giorno, quindi domani il nostro appuntamento con l'Officina del Planetario di Milano e le stelle, gli animali, il cielo, e ogni tanto alziamo lo sguardo che ce n'è bisogno. Ma ciao.